Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come ho accennato questa mattina, questa sera continueremo il nostro studio del quarto capitolo di Colossesi e prenderemo in esame alcuni versetti molto, molto interessanti nei quali viene trattato almeno un aspetto della preghiera che vorrei sottolineare. Il titolo generale che ho dato a questa sezione è Il parlare dell'uomo nuovo e dall'inizio della settimana, mentre studiavo questa porzione particolare della scrittura, ho fatto un po' di fatica a capire se ci fosse qualcosa che potesse tenere il tutto insieme, perché molto spesso alla fine delle sue lettere Paolo comincia un po' a divagare e passa da questo argomento a quell'altro e poi a quell'altro ancora e a volte è difficile seguirlo, però mentre continuavo a leggere e rileggere più e più volte dal versetto 2 al 6 e continuavo a rimuginarci sopra nella mia mente, sono giunto alla conclusione che l'enfasi principale che pone qui ha a che fare con il parlare, ha a che fare con la bocca del credente. Ed ho pensato, quello si collega molto bene a quello che ha detto finora, perché per tutto il terzo capitolo ha parlato delle caratteristiche dell'uomo nuovo e quindi non fa altro che proseguire il discorso anche nel quarto capitolo, continuando a parlare della bocca dell'uomo nuovo. Un cristiano parla in modo diverso dagli altri. Ora, in Matteo capitolo 12, versetto 34, la Bibbia dice che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. E quello che il nostro Signore intendeva dire con quelle parole è molto semplice. Intendeva comunicare che ciò che siamo dentro uscirà fuori dalla nostra bocca. E quella veramente è la chiave del nostro passo. L'Apostolo Paolo sta dicendo che se siete nuove creature in Cristo, se vi è stata data la vita della risurrezione, come spiegano i primi quattro versetti del capitolo 3, se siete risorti con Cristo, quello avrà un effetto sul vostro modo di parlare, sulle cose che dite. Questa è la linea generale che Paolo segue mentre conclude il libro di Colossesi, che l'uomo nuovo è diverso. Ora, ricordate nel capitolo 3, dal versetto 5 al 9, abbiamo discusso il fatto che l'uomo nuovo si spoglia dei modi di fare della vecchia vita. E poi abbiamo visto che dal versetto 9 al versetto 14, abbiamo visto che l'uomo si riveste dei modi di fare della nuova vita. E poi abbiamo visto come al versetto 15 l'uomo nuovo lascia che la pace di Cristo regni, al versetto 16 l'uomo nuovo lascia che la parola di Cristo dimori in lui, al versetto 17 l'uomo nuovo è guidato dal nome del Signore, vale a dire che cerca di fare ogni cosa in modo da onorare Dio. E quindi Paolo ci sta presentando alcuni dei modi di fare che caratterizzano lo stile di vita dell'uomo nuovo. Ora, mentre riesaminavo queste cose, ho notato che fino al versetto 17, quindi dal versetto 5 al 17, Paolo parla della vita personale dell'uomo nuovo, indipendentemente da chiunque altro. L'uomo nuovo deve occuparsi di certe cose nella propria vita e poi, in secondo luogo, a cominciare dal versetto 18, e questo lo ricorderete dall'ultimo studio di due settimane fa, ma cominciando dal versetto 18 e poi proseguendo fino al capitolo 4, versetto 1, ci sono alcune cose che cambiano per l'uomo nuovo per quanto riguarda i rapporti che ha con le persone della propria famiglia. Quindi, prima di tutto, vediamo che l'uomo nuovo si presenta in un ritratto personale, poi vediamo l'uomo nuovo in relazione alle persone della propria famiglia, ed ora, mentre arriviamo al capitolo 4, versetto 2, troviamo la terza dimensione dell'uomo nuovo, che è l'uomo nuovo in relazione alle persone che lo circondano al di fuori della propria famiglia. Anzi, l'attenzione principale qui è rivolta alle persone non credenti. Notate il versetto 5, dice «Comportatevi con sapienza verso coloro che sono di fuori». Quindi abbiamo visto l'uomo nuovo, l'abbiamo considerato personalmente, poi abbiamo visto l'uomo nuovo in termini dei suoi rapporti con la sua famiglia, con mogli, mariti, figli, padri, servi e padroni, ed ora vediamo l'uomo nuovo in modo particolare nell'ambito del suo parlare, ed in questi versetti viene posta una grande enfasi sul modo in cui parla davanti ad un mondo che lo osserva, che lo ascolta e che valuta il cristianesimo sulla base di quello che sente dire da questo presunto uomo nuovo. Quindi questa è più o meno l'enfasi che troviamo qui. Sta dicendo al versetto 6 che il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, affinché sappiate come rispondere a ciascuno. Di nuovo, la stessa idea del fatto che l'uomo nuovo, mentre vive davanti alle persone che lo circondano, in modo particolare per quanto riguarda il modo in cui parla. E potremmo dire che in questi versetti l'uomo nuovo ha una bocca nuova. E sapete, una delle cose che, e so che molti di voi l'hanno sperimentata, ma una delle cose che accadono quando diventiamo cristiani è che è sorprendente vedere come il Signore in un certo senso cambi le cose di cui parliamo, non è vero? Molte persone mi hanno confessato, sai, da quando sono diventato cristiano non dico più le parolacce. O da quando sono diventato cristiano è sorprendente il modo in cui parlo diversamente. A volte un familiare riconoscerà proprio quel cambiamento in un altro membro della famiglia che è venuto a Gesù Cristo. O parla in modo completamente diverso, però è vero, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, e se avete un cuore nuovo, rinnovato, allora avrete anche una bocca rinnovata. Ora, in Efesini capitolo 4, giusto per darvi un parallelo, Paolo tratta fondamentalmente lo stesso principio. Guardate ad Efesini 4, 24. In Efesini 4, 24 vedremo lo stesso concetto. Vi abbiamo detto fin dall'inizio che Efesini e Colossesi sono due libri strettamente paralleli, ma Efesini 4, 24 dice: rivestitevi dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Ora sta parlando di nuovo dello stesso concetto, dell'uomo nuovo, giusto? Rivestitevi dell'uomo nuovo, siete uomini nuovi, comportatevi come tale. In che modo? Ora, però ascoltate, passa subito a parlare della bocca, no? Deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo. Versetto 26, non adiratevi. Versetto 29, che nessuna parola corrotta esca dalla vostra bocca, ma solamente quella che è buona per l'edificazione secondo il bisogno, affinché conferisca grazia a coloro che ascoltano. Ora, noterete che subito dopo il versetto 24, dove parla dell'uomo nuovo, egli passa ad un discorso piuttosto lungo che riguarda la bocca. Il cristianesimo dovrebbe avere un effetto profondo sulla bocca. Il modo di parlare di una persona dovrebbe cambiare notevolmente per il fatto che è stata salvata, che è stata redenta. Ora, la Bibbia pone veramente un'enfasi enorme su questo punto. La bocca è di vitale importanza. Non è facile controllare la bocca, e quindi sembra essere proprio di fatto l'organo o la facoltà umana su cui la Bibbia sembra insistere più di ogni altra cosa. Uno dei sette antichi saggi della Grecia era un uomo di nome Biante. E la ragione per cui veniva considerato uno degli uomini più saggi di tutta la Grecia era il fatto che in una certa occasione qualcuno gli aveva mandato in dono un animale, dandogli l'ordine di sacrificarlo, però dicendogli che prima di sacrificarlo avrebbe dovuto tagliarne la parte migliore e quella peggiore ed avrebbe dovuto rimandarle al donatore. Ed egli rimandò la lingua. E per questo motivo fu considerato uno degli uomini più saggi. La lingua rappresenta il meglio ed il peggio di voi, rappresenta il meglio ed il peggio di me, in moltissimi modi. Guardate Giacomo capitolo 3, continuando ancora un po' a parlare della lingua, Giacomo capitolo 3. Sapete, a volte guardo a questi adolescenti e penso, sapete, se mamma e papà avessero dedicato ad addrizzare il loro modo di parlare la stessa cura che hanno dedicato ad addrizzare i loro denti, probabilmente a lungo andare avrebbero ottenuto risultati migliori. Ci avete mai pensato? Ci sono così tanti ragazzi con l'apparecchio ai denti che però parlano così male. Comunque, l'idea è questa, no? Mentre state sistemando i denti di vostro figlio, sistemategli anche la bocca. Giacomo 3:3, questo ovviamente non era nel mio sermone, mi è appena venuto in mente, però dice: ecco, noi mettiamo il morso in bocca ai cavalli affinché ci ubbidiscano e così guidiamo tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, vengono tuttavia guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. E in altre parole sta sottolineando il fatto che una cosa molto piccola può produrre un effetto molto grande. Dice così: anche la lingua è un piccolo membro, molto piccolo, eppure si vanta di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco, quale grande foresta incendia. Anche la lingua è un fuoco, un mondo di iniquità. E la lingua è posta fra le nostre membra e contamina tutto il corpo ed infiamma il corso della vita, ed essa stessa è infiammata dall'inferno. Accidenti, queste sì che sono parole forti, vero? L'inferno prende possesso della lingua di qualcuno ed accende un fuoco capace di incendiare tutto il corso della natura? Ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini viene domata ed è stata domata dall'uomo. Potete andare allo zoo, potete andare a SeaWorld, potete andare al parco degli animali, potete andare dappertutto, vederli tutti, ma la lingua nessun uomo può domare. È un male indomabile, pieno di veleno mortale. Con la lingua benediciamo Dio, il Padre, e con la stessa lingua malediciamo gli uomini, che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca procedono benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. Una sorgente fa forse sgorgare dalla stessa apertura acqua dolce ed acqua amara? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Così nessuna sorgente può dare acqua salata ad acqua dolce. In altre parole, Giacomo sta semplicemente mettendo in evidenza la potenza della lingua, il danno che la lingua può provocare e l'incoerenza della lingua stessa. La stessa lingua che benedice, un momento dopo può maledire. E devo dire che, e penso che sarete d'accordo con me, certamente la Bibbia lo è, che la bocca è probabilmente l'indicatore più veritiero della condizione spirituale della persona, senza alcun dubbio. E questo è, in sostanza, è quello che dice la Bibbia. Vedete, la bocca della persona non redenta è la porta attraverso la quale si manifesta la sua depravazione. Isaia, per esempio, quando descrisse la condizione peccaminosa sua e del suo popolo, disse semplicemente questo in Isaia 6,5: guai a me, sono perduto, perché sono un uomo dalle cosa? Dalle labbra impure, e vivo in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. E stava semplicemente dicendo che la depravazione viene dimostrata dal modo in cui parliamo, da ciò che viene fuori dalla nostra bocca. In Matteo capitolo 12, versetto 37, Gesù disse che un uomo sarà condannato sulla base delle parole della sua bocca. Vedete, la bocca è la porta attraverso la quale si manifesta la depravazione. Ora, la Bibbia ha molto da dire su come sia la bocca depravata, e vi darò un po' di teologia e vi dirò che questa è la descrizione biblica della bocca della persona non redenta. Ecco che cos'è che esce da quella bocca. Ascoltate, una bocca non redenta, e questo è quello che sentirete. Prima di tutto, il male. Parla del male. Proverbi 15:28 dice che la bocca degli empi riversa il male. In secondo luogo, la lussuria. Proverbi 5:3 dice che le labbra della donna adultera stillano miele ed il suo parlare è più dolce dell'olio. La seduzione, la lussuria. Se ascoltate da una bocca non redenta, sentirete l'inganno. Geremia 9,8 dice: la loro lingua è una freccia mortale, pronuncia inganni. Con la bocca uno parla di pace al suo prossimo, ma dentro di sé gli tende un agguato. La bocca non redenta pronuncia maledizioni. Salmo 10,7, la sua bocca è piena di maledizioni, parla di oppressione. Salmo 10 dice anche che la sua bocca è piena di oppressione. Dice menzogne. Proverbi 12,22, le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore. Una lingua non redenta distorce e perverte le cose. Proverbi 6,12, l'uomo malvagio è colui che parla con una bocca perversa o con una bocca distorta. La bocca non redenta parla di distruzione. Proverbi 11,11, un versetto molto interessante, 11,11, per la benedizione degli uomini retti una città viene innalzata. Ora, ascoltate però, ma per la bocca degli empi essa viene distrutta. Una bocca può letteralmente distruggere una città intera, creando caos politico, provocando guerre o quello che sia. Un'altra cosa che sentirete uscire dalla bocca non redenta è la vanità. Seconda Pietro 2,18, pronunciando parole arroganti e vane, adescano, dice Pietro. Un'altra caratteristica della bocca non redenta è che usa l'adulazione. Proverbi 26,28 dice che una bocca adulatrice produce rovina. Adulare qualcuno per ottenere quello che volete. Un'altra cosa che esce dalla bocca non redenta è la stoltezza. La bocca dello stolto riversa stoltezza. Proverbi 15,5. Ecclesiaste 10,12 e 13 dice: le labbra dello stolto lo divorano e la fine del suo parlare è follia. Una bocca non redenta pronuncia follia. Secondo un'altra traduzione, una bocca non redenta non fa che cianciare. E sapete che cos'altro ho notato delle bocche non redente? Che molto, molto spesso parlano troppo. Ecclesiaste 10,14 dice che lo stolto moltiplica le sue parole. Lo dice Ecclesiaste 10,14. Matteo 12,36 ci dice che la bocca non redenta pronuncia parole oziose. Di ogni parola oziosa che gli uomini avranno detta renderanno conto nel giorno del giudizio. Tito 1,11 dice che la bocca non redenta insegna false dottrine, vani cianciatori che insegnano cose che non dovrebbero insegnare per amore di un guadagno disonesto, per far soldi. Salmo 37,12 dice che la bocca non redenta trama il male, l'empio trama contro il giusto e digrigna i denti contro di lui. Molte volte nella Bibbia vediamo gli empi tramare con le loro parole contro i giusti. Proverbi 14,3 dice che una bocca non redenta parla con superbia, dice: nella bocca dello stolto c'è una verga di superbia. Salmo 109,3 dice che quella stessa bocca pronuncia parole d'odio, mi hanno circondato con parole d'odio. Matteo 5 descrive un altro errore della bocca non redenta, che è il giurare. Gesù disse: non giurate affatto, il vostro parlare sia sì sì e no no, perché tutto ciò che va oltre quello viene dal maligno. Efesini capitolo 4, come abbiamo letto prima, ci dice un'altra cosa riguardo alla bocca non redenta, che essa pronuncia parole corrotte. Paolo dice che nessuna parola marcia esca dalla vostra bocca, Efesini 4, 29. Ed un'altra cosa che la Bibbia sottolinea più e più volte riguardo alla bocca non regenerata è che essa diffonde pettegolezzi. Romani 1, 29, descrivendo i pagani, dice che sono maldicenti e calunniatori. Proverbi 26 dice che le parole del maldicente sono come bocconi deliziosi e penetrano fino all'intimo del corpo. Quindi, riassumendo il tutto, quando avete una persona non rigenerata, avrete anche un vocabolario che corrisponde alla sua condizione. Ed in Romani 3,13 la persona non rigenerata viene descritta in questi termini. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato inganno, veleno di aspidi è sotto le loro labbra e la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. La cosa più interessante di questa descrizione è che comincia in fondo alla gola ed arriva fino alle labbra, mostrando quanto sia corrotto l'intero processo. E naturalmente, se studiaste Proverbi, leggereste molti casi nei quali Salomone dice che la lingua o che la bocca dell'uomo empio malvagio è proprio come la cosa per mezzo della quale quello stesso uomo malvagio empio finirà per essere intrappolato o reso schiavo dalla sua stessa lingua. È interessante fare giusto un confronto, magari un giorno potreste studiarlo per conto vostro, ma se la nostra bocca non viene trasformata, se la nostra bocca non viene trasformata, allora sarà proprio la bocca di Cristo a parlare contro di noi. In Apocalisse 19 ci viene detto che dalla sua bocca esce che cosa? Una spada affilata ed egli verrà per giudicare. E quindi la Bibbia ha una quantità enorme di cose da dire sulla bocca e sul tipo di bocca che caratterizza la persona non redenta. Nessuna delle cose che vi ho menzionato dovrebbe mai essere vera di un cristiano. Nessuna. Voi potreste dire, beh, ma allora che cos'è che dovrebbe dire la bocca redenta? Vi darò solamente alcune indicazioni generali e poi esamineremo al nostro passo, però voglio darvi qualche suggerimento. Prima di tutto, la Bibbia dice che noi confessiamo il peccato. Leggete Salmo 32, no? Davide dice: quando non l'ho fatto, quando ho tenuto chiusa la bocca e sono rimasto in silenzio, le mie ossa gemevano tutto il giorno e non ho mai trovato pace finché non ho aperto la bocca ed infine ho confessato il mio peccato. Romani 10,9 e 10 dice che se confessi con la tua bocca Gesù come Signore sarai salvato. Efesini dice che con la nostra bocca dobbiamo pronunciare ciò che serve all'edificazione. Esodo 13,9 dice che con la bocca dobbiamo parlare della legge di Dio. E Deuteronomio 6 dice che dobbiamo parlarne quando ci alziamo, quando ci sediamo, quando ci corichiamo e quando camminiamo per la via. Quindi la nostra bocca deve confessare il peccato, confessare Cristo, dire ciò che è buono, parlare della legge di Dio. Ed ecco qui un altro, Luca 1,64 dice che la nostra bocca deve lodare Dio. La sua lunga si sciolse, dice, ed egli lodò Dio. La nostra lingua deve insegnare la verità. Dio disse in Esodo 4,15: io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dovrai fare e dire. Oh, la nostra bocca deve benedire. 1 Pietro 3,9: non rendendo male per male né ingiuria per ingiuria, ma al contrario benedicendo, sapendo che a questo siete stati chiamati. In altre parole, la nostra bocca deve essere usata per benedire. Il Salmo 77,12 dice che la nostra bocca deve parlare di Dio. Io parlerò delle tue opere, disse il salmista. La nostra bocca deve parlare con saggezza, con bontà. Proverbi 31,26: apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Il nostro parlare deve riconciliare e deve portare pace. Una risposta dolce allontana, che cosa? L'ira, Proverbi 15,1. Quindi la Bibbia ha molto da dire su quello che la bocca dovrebbe dire e su quello che non dovrebbe dire. Come nuove creature, quindi, dobbiamo essere convinti del fatto che un uomo nuovo dovrebbe avere una bocca nuova ed una bocca nuova dovrebbe avere un nuovo modo di parlare. Ora, con tutto questo, con questa introduzione, arriviamo al nostro testo. E questa è semplicemente un'intera teologia della bocca, condensata e presentatavi molto velocemente. Però voglio che comprendiate quanto sia importante. Ora, nel nostro testo Paolo individua quattro ambiti della bocca, o comunque collegati ad essa. Quattro tipi di parlare, e sono questi, ok? Il parlare della preghiera, il parlare della proclamazione, il parlare della condotta ed il parlare della perfezione. Quattro elementi distinti relativi alla bocca nello stile di vita cristiano: il parlare della preghiera, il parlare della proclamazione, il parlare della condotta ed il parlare della perfezione, e li prenderemo uno alla volta. Primo, il parlare della preghiera. La nuova vita dell'uomo nuovo comporterà una bocca nuova che sarà piena con un nuovo modo di parlare. Guardate il versetto 2, Colossesi 4, 2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Ora, parlando della preghiera, mi rendo conto che probabilmente abbiamo toccato uno dei temi più comuni nella vita di ogni cristiano. Tutti noi ne siamo pienamente consapevoli, più o meno tutti abbiamo organizzato la nostra teologia, quindi abbiamo una certa idea della preghiera e abbiamo stabilito abbastanza bene come pregare, però lasciate che provi ad allargare un po' i vostri orizzonti, che la preghiera è la cosa più importante che possa mai uscire dalla vostra bocca. La preghiera è la conversazione più importante che possiate mai avere. È l'espressione più importante della nuova vita. Vedete, la preghiera è l'arma stabilita da Dio stesso contro il sinistro attacco del diavolo e dei suoi angeli. La preghiera è il mezzo attraverso il quale confessiamo il peccato. La preghiera è il mezzo mediante il quale l'anima riconoscente riversa spontaneamente la propria lode davanti al trono di Dio. La preghiera è la voce dell'anima che piange e che invoca il sommo sacerdote compassionevole nel momento del bisogno. La preghiera è l'intercessione del cristiano premuroso che invoca le risorse divine in favore di un'altra persona che si trova in difficoltà. La preghiera è la semplice conversazione del figlio amato con il padre premuroso mentre parlano del loro amore. Oh, che altro si potrebbe mai dire della preghiera? Che cosa potrei dire che non abbia già detto in 8 anni? Oh, a quanto pare vi abbiamo insegnato tutto quello che potevamo insegnarvi. La preghiera è rivolta a Dio, la preghiera deve essere in armonia con lo Spirito Santo, dobbiamo pregare nello Spirito, in accordo con il suo pensiero, con la sua volontà, dobbiamo pregare sempre secondo la volontà di Dio. Abbiamo già esaminato tutte queste cose, abbiamo parlato di quello che significa pregare nel nome di Cristo, in armonia con chi è Lui, con Lui, però voglio considerare quello che Paolo sta dicendo qui da un'angolazione un po' diversa e svilupparne un aspetto che raramente viene trattato. Notate la prima parte del versetto 2, Paolo dice perseverate nella preghiera. Io penso che se c'è un ambito nel quale io fallisco e nel quale voi falliate, sarà proprio quello che egli sta affrontando qui. Non dice pregate, dice continuate a farlo. Perseverate. Ora, l'enfasi qui è sulla perseveranza. E naturalmente pensiamo subito ad Efesini 6, 18, dove dice pregando in ogni tempo. E poi in Prima Tessalonicesi 5 dice pregate senza cosa? Senza cessare, e quindi che si tratti di pregare in ogni tempo, in Efesini 6, o di pregare senza cessare in Prima Tessalonicesi 5, oppure se preferite Luca 21, 36 dove Gesù disse pregate in ogni tempo, oppure dei primi apostoli che in Atti 6 si dedicarono continuamente alla preghiera, o di Cornelio che pregò a Dio continuamente, o di Romani 12, 12 dove Paolo ci dice che dobbiamo perseverare diligentemente nella preghiera, o Filippesi capitolo 4, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa, mediante cosa? Mediante la preghiera e la supplica. L'idea contenuta in tutti questi passi è la stessa, che dobbiamo continuare, dobbiamo perseverare. E che cosa significa? Che ci sentiamo a nostro agio con questa verità ormai ben conosciuta, ok? Che significa fondamentalmente che dobbiamo avere una consapevolezza di Dio. Non potete andarvene in giro pregando continuamente, no? Sarebbe un po' strano cercare di avere una conversazione con qualcuno così. Non significa portarsi dietro il proprio libro di preghiere ed usarlo continuamente. Non significa andare in giro sgranando un rosario e recitando preghiere in continuazione. Non significa pregare verbalmente in ogni momento. Ma fondamentalmente quello che sta dicendo qui è che dobbiamo avere, come abbiamo già detto, che dobbiamo avere una consapevolezza generale di Dio in modo da vedere tutto ciò che accade in relazione a Dio. Vedete, per quanto riguarda l'incidente accaduto a quel ragazzo nel nostro gruppo delle scuole superiori, qualcuno senza dubbio gli sarà passato accanto in macchina e avrà detto povero ragazzo, probabilmente dovrebbe stare più attento quando va in motocicletta, oppure oh mamma che peccato, però qualcun altro è passato di lì, si è fermato, è sceso ed è andato da lui perché era un cristiano, si è inginocchiato ed ha pregato ed ha visto tutte le situazioni in modo diverso da chiunque altro perché aveva una consapevolezza di Dio ed ogni cosa diventa un motivo per entrare in comunione con Dio. Essere consapevoli di Dio significa che se vedo qualcosa di brutto prego per le persone coinvolte, se vedo qualcosa di buono lodo colui che l'ha fatto accadere. Vedete, è quel flusso continuo di consapevolezza di Dio. Però sapete, mentre ci ho riflettuto su, ho pensato, è ottimo e lo capisco, però può anche essere una scappatoia per abbandonare completamente l'idea di perseverare nella preghiera e limitarsi e dire, è ovvio che non si può continuare a pregare per sempre, Dio non è sordo, Dio non dimentica le cose, glielo dite e poi tornate alle vostre occupazioni per la giornata. E sapete, penso che la maggior parte di noi funzioni più o meno su questa base. Oh, Dio, questo è il bisogno, vorrei ricordarti di questo bisogno. Anzi, Dio, abbiamo tutto qui su questo foglio di mercoledì sera, sai, ce l'hai tu la fotocopiatrice cosmica, vero? E così pensiamo, sapete, Dio ha ricevuto l'informazione, Dio è sovrano e quindi sarà Dio a decidere quello che accadrà. Quindi lasciamo perdere la cosa e passiamo a qualcos'altro, no? E quindi l'idea di spiegare la perseveranza nella preghiera, semplicemente in termini di questa consapevolezza di Dio, può diventare una sorta di scappatoia. Non è sbagliata, però vedete, quello che accade è che si finisce per dare un po' troppo peso ad un lato, senza lasciare che ci sia un po' di tensione anche dall'altro lato. E questa sera voglio parlarvi dell'altro lato, quello che creerà un po' di tensione. E mentre approfondivo questo argomento ho scoperto alcune cose interessanti, ho cominciato ad approfondire quella parola perseverate, ed il verbo greco alla sua radice è kartero, una parola, kartero, una parola molto interessante, fondamentalmente deriva da un sostantivo che significa forte, forte. Il verbo significa essere saldi, resistere, tener duro. Questo è kartereo, ma la parola usata qui è proskartereo, ed ogni volta che, e ve l'ho già detto altre volte, ma ogni volta che si aggiunge una preposizione davanti ad un verbo, si intensifica il senso del verbo greco. Quindi sta dicendo che se la parola kartereo significa essere forti, essere saldi, proskartereo intensifica il concetto e significa essere fortissimi, perseverare e tenere veramente duro. Questa è l'idea della perseveranza. In Ebrei 11:27 viene usata questa stessa parola e viene usata in riferimento a Mosè: per fede abbandonò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come vedendo colui che è invisibile, perché tenne duro, perché non mollò. Questo è un forte impegno verso qualcosa, per cui rimanete saldi, resistete, non vi tirate indietro, non vi arrendete e non mollate. Potete vedere illustrazioni di questo stesso termine, dello stesso concetto, in tutto il libro degli Atti. Cornelio pregava continuamente. Questo è quello che significa? In Atti capitolo 1, lo troviamo anche lì, nella sala di sopra, tutti perseveravano concordamente nella preghiera. E qui c'erano, ricordate, quei discepoli che erano riuniti, i 120 lì nella sala di sopra, e perseveravano. Voglio dire, non andavano e venivano, non si trattava di una generica consapevolezza di Dio, erano effettivamente dedicati, impegnati in una supplica continua per molte ore e per molti giorni finché non venne lo Spirito di Dio. Lo troviamo anche nel capitolo 2, al versetto 42, vediamo lì lo stesso termine, ed essi perseveravano con costanza nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed anche qui non significa necessariamente una generica consapevolezza di Dio, no, si riferisce ad una costanza nella preghiera, supplicando Dio più e più e più e più volte riguardo ai loro bisogni. Quindi vedete, quando approfondite il significato del termine stesso, l'idea che troviamo non è quella di una consapevolezza tranquilla di Dio, ma di una preghiera tenace, salda e perseverante che lotta con questioni profondamente sentite. McLaren dice che questa parola non implica solamente continuità, ma anche fervore. Chero, che probabilmente ha scritto l'opera classica sulla definizione delle parole greche, dice che kartereo significa essere forti ed essere coraggiosi, e che proskartereo significa perseverare con coraggio, audacia, tenere stretto a qualcosa. Dice non lasciare mai andare. Allora, questa è una dimensione entusiasmante della preghiera, vero? Oh, permettetemi di darvi alcune illustrazioni. Potreste dire, MacArthur, non so se questo si inserisca nella mia teologia, lasciate che vi aiuti, ve lo sistemo io, ok? Al posto giusto. Luca 18. Questa è la grande gioia dell'insegnante della Bibbia, no? Avere la libertà di non lasciarsi rinchiudere in schemi rigidi, perché la Bibbia non si lascia rinchiudere. Voi sistemate ogni cosa ordinatamente in un piccolo angolo e all'improvviso qualcos'altro esplode proprio nell'altra estremità opposta e dovete lasciare un po' di spazio anche per quello, no? Ma il testo dice, propose loro una parabola per mostrare questo. Oh, qual era il suo scopo, Signore? Perché questa parabola? Perché gli uomini devono sempre pregare e non stancarsi. Lo scopo dell'intera parabola, gente, era quella di spingervi a fare esattamente quello che disse Paolo. Serve affinché continuiate a pregare senza addormentarvi, senza mollare, senza limitarvi semplicemente e tenere la vostra lista davanti a Dio. Disse: in una città vi era un giudice che non temeva né Dio né gli uomini e non aveva rispetto per nessuno. Ed in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo: fammi giustizia contro il mio avversario. Qualcuno mi ha fatto un torto, voglio portare la questione in tribunale, voglio che venga risolta con giustizia e voglio che mi sia fatta giustizia per quel torto. Ed egli per un certo tempo non volle farlo, il giudice non volle. Però poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, tuttavia, poiché questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia affinché continuando a venire non mi sfinisca. Va bene, va bene, va bene, ne ho abbastanza, sta dicendo. Ora potresti dire: aspetta un momento, aspetta un attimo, ok? Vuoi dire che quello ha un'applicazione divina? Oh, certamente, versetto 6, il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice ingiusto, ascoltate. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano lui giorno e notte, anche se tarda nei loro confronti? O io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Dio interverrà per mettere le cose a posto, per rivendicare il proprio onore e per benedirvi quando griderete a lui giorno e notte. Luca 11:5, un'altra storia che illustra la stessa verità. E questo è quello che disse: chi di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, ho fame, amico mio, i negozi sono chiusi. Ed ho un amico che sta arrivando e vorrei dar qualcosa anche a lui. Un amico sta arrivando da un viaggio molto lungo e non ho nulla da mettergli davanti. E quello da dentro, quello era l'uomo dentro casa sua e lui gli stava gridando dalla finestra, e quei tempi non c'erano vetri quindi lo sentiva, e dice: vattene via, smettila di infastidirmi, la porta è già chiusa ed i bambini sono a letto con me. Naturalmente a quei tempi dormivano sempre così perché non c'era riscaldamento, tutta la famiglia dormiva in un unico letto. Non mi alzerò mica, non posso nemmeno alzarmi. Conosco quella sensazione, mi è capitato di avere tre bambini nel letto con me, non c'è proprio modo di uscire dal letto sotto di loro, non posso alzarmi, dice. Ed io vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché gli è amico, tuttavia a causa della sua insistenza si alzerà e gli darà tutto quello di cui ha bisogno. Sapete che cos'è che significa insistenza? Che quello là continuava semplicemente a gridargli addosso finché alla fine l'altro si alzò dal letto perché non aveva altra scelta se voleva veramente dormire. Continuava a bussare, bussare, bussare e Gesù dice quindi: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. In altre parole, Dio sta dicendo: siate persistenti, continuate a bussare, non arrendetevi. Non so se ci pensate in questi termini, però sapete, a volte, quando credete che qualcosa onorerà Dio e credete che possa essere alla gloria di Gesù Cristo, dovete, per così dire, prendere d'assalto le porte del cielo, vuol dire, dovete in un certo senso mettervi lì davanti a Dio e lottare. Virginia Stem Owens scrisse un articolo molto interessante, un recente numero di Christianity Today, nel quale disse questo, e voglio leggervene una porzione perché penso che sia strettamente collegato a quello di cui stiamo parlando. Disse: non è un orsacchiotto cosmico al quale ci stringiamo parlando di Dio, come dice di lui uno dei bambini nelle Cronache di Narnia di C.S. Lewis, non è un leone addomesticato. Scrive che Jackie Lowe è convinto che la preghiera per le persone che vivono nell'era tecnologica debba essere un combattimento, e non solamente un combattimento contro il maligno, contro la propria società o perfino contro il proprio diviso, anche se comprende tutte quelle dimensioni, ma è un combattimento con Dio. Dobbiamo lottare con Lui, proprio come fece Giacobbe a Peniel, dove ricevette il nome Israele, ed Israele significa colui che lotta con Dio. O anche noi dobbiamo essere pronti a dire: non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto. Pensate a Mosè, per esempio, che più e più volte si mise fra gli israeliti e l'ira di Dio, riversando il proprio cuore. Ascoltate Abramo pregare per Sodoma, scendendo sempre di numero, se ne trovò così tanti, se fossero così... Considerate Mosè, che più e più volte si mise fra gli israeliti e l'ira di Dio, riversando il proprio cuore davanti a lui. Ascoltate ad Abramo pregare per Sodoma, scendendo sempre di numero, se ne trovo così tanti, che dire di questi altri? Ed alla fine Dio disse: va bene, se riesci a trovarne così tanti, la risparmierò. E naturalmente non riuscì a trovarli. La vedova che esige giustizia dal giudice ingiusto. Ora, in questo combattimento con Dio, dice Owens, Jax e Lewis ci avverte che dobbiamo essere pronti a sopportarne le conseguenze. L'anca di Giacobbe fu slogata ed egli se ne andò zoppicando. Chiunque lotta con Dio nella preghiera mette in gioco tutta la propria vita. E dice quanto è forte la tentazione di alzare la posta e trasformare la preghiera semplicemente in un altro prodotto di consumo. Quanto è imbarazzante ammettere non soltanto che la preghiera potrebbe farvi finire in prigione, come accade a Geremia, ma anche che, mentre state marcendo in una fossa fangosa, potreste avere una lunga lista di lamentazioni e di domande senza risposta da presentare al vostro Signore. Come faremo a dir loro che potrebbero finire zoppi e vagabondi se si aggrappano a Dio? Ma qualunque altra cosa sarebbe pubblicità ingannevole. Fine della citazione. Mi piace, no? Potresti dire, boh, ma che cos'è che sta cercando di dire tutto questo? Sta cercando di dire qualcosa di vero. La preghiera è una questione di lotta e di confronto serrato con Dio. La preghiera è una questione di mostrare a Dio quanto profonda sia la preoccupazione del vostro cuore. La preghiera consiste nel riversare davanti a Dio quello che credete possa onorarlo. Nei Salmi ascoltiamo Davide e lo sentiamo parlare del profondo del suo essere, riversando il proprio cuore più e più e più e più volte, gridando a Dio affinché egli faccia qualcosa, affinché risponda. La preghiera deve essere una lotta persistente, coraggiosa. Ora, voi potreste uscirne zoppicando un pochino. Stasera qualcuno mi ha detto, sai, nella mia vita mi capitano così tanti problemi, continuamente problemi. E poi disse, sai, io prego e dico, Dio, tutto quello che voglio è la tua volontà e voglio solamente essere quello che tu vuoi che io sia. O Signore, rendimi quello che tu vuoi che io sia e non ricevo altro che problemi. E Dio disse, sì, quella è una preghiera pericolosa. O potresti dire, Dio, rendimi quello che tu vuoi che io sia. Ed egli dice, va bene, ma sarà fatto a modo mio? Oh, e potresti uscirne zoppicando? Oh, lo so, c'è una tensione tra l'invocare con insistenza la potenza e la grazia di Dio e dallo stesso tempo attendere che si compia la sua volontà. Però ascoltate qui, quella tensione non si risolve frenando la vostra perseveranza, si risolve accettando la sua risposta. Quello è importante. Oh, mi sono lasciato un po' andare da questo argomento, sapevo che sarebbe successo. Ho detto parecchio sulla perseveranza nella preghiera, ma questo è quello che sta dicendo. Torniamo a Colossesi 4:2. O andando avanti, guardate quello che dice, voglio mettere in evidenza un paio di pensieri qui e poi ci fermeremo, ovviamente non riusciremo mai ad andare oltre il versetto 2. Perseverate nella preghiera, e mi piace questo, vegliando in essa. Sapete cos'è che non potete fare? È pregare senza vegliare, vero? Ora, sapete che cos'è che significa tutto questo semplicemente? Voglio dire, qual è il significato fondamentale? Dice, rimanete svegli, giusto? Non potete pregare mentre dormite, è molto difficile. Matteo 26 ci offre una buona illustrazione di questo. I discepoli si addormentarono durante la riunione di preghiera. Matteo 26 racconta di fatto la storia e Gesù entrò nel giardino, prese con sé Pietro ed i due figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo, e rimasero lì con lui. Gesù stava pregando, versetto 40, venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse, Pietro, non siete riusciti nemmeno a vegliare per un'ora? La parola vegliate qui significa rimanere svegli. Non siete riusciti a rimanere svegli neppure per un'ora? Rimanete svegli e pregate. Rimanete svegli e pregate affinché non entriate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Non addormentatevi durante la preghiera. Sapete, è molto facile, no? Io l'ho fatto molte volte. Oh, sì, è molto imbarazzante, specialmente quando hai una riunione di preghiera la mattina presto e stai pregando, e siamo tutti pregando in cerchio, e dall'improvviso sentite... Vi guardate intorno e vedete che qualcuno è crollato? Ricordo che quando ero all'università... partecipavo spesso a riunioni di preghiera che cominciavano alle 10:30 e fino a mezzanotte, perché alle 10:45 ci addormentavamo e nessuno si svegliava per un'ora e mezza. Rimanete svegli. Sapete, questo è un buon motivo per cui un cristiano dovrebbe riposare, no? Pregate quando siete svegli, pregate quando siete vigili. Ma il pensiero qui è più ampio di questo, non significa solamente quello, quello ovviamente è ovvio, ma quando dice vegliando in essa, penso che stia riportando quello che disse Pietro in 1 Pietro capitolo 4 al versetto 7. Ora, la fine di tutte le cose è vicina, quindi siate dunque sobri e vegliate nella preghiera. E quello che Pietro intende dire qui è che essere sobri significa fondamentalmente conoscere le priorità, e quando dice vegliate nella preghiera intende dire che dobbiamo stare attenti alle cose per le quali dobbiamo pregare. Ed io sono colpevole di questo, lo siamo tutti. Siamo tutti colpevoli di continuare a pregare con formule generiche, quasi prive di contenuto. Signore, benedici la Chiesa, o Signore, benedici i missionari, benedici questo, benedici quest'altro, giusto? Vi ho già raccontato come pregava la nostra bambina Marcy, pregava dicendo Dio benedica il mondo intero, lo diceva ogni sera. E sapete, per lei, suppongo che volesse dire quello, non lo so, forse è un modo per riempire un po' il silenzio, che cercava di pensare a qualcos'altro da dire, no? Però è semplicemente una generalità. Per quello che sta dicendo qui è: vegliate! Se volete essere costanti, se volete riversare il vostro cuore, pregare veramente per qualcosa, allora dovreste sapere per che cosa pregare. Non ero qui alla Grace Church per molto tempo quando un uomo venne da me e mi disse: vorrei pregare per lei. E io dissi: oh, meraviglioso, lo apprezzerei veramente molto. E lui disse: sì. Tirò fuori un quaderno, lo aprì e disse: vediamo, perché non mi dia 4 cose per le quali pregare? E io dissi: va bene, solo un momento. Mormorava e le scrisse tutte, e aveva questa pagina a metà divisa ed aveva tutte queste richieste annotate, ed aggiunse anche le mie, e poi se ne andò. E io pensavo: oh, abbastanza strana come cosa. Sapete, è una cosa veramente insolita. Quindi 2 settimane dopo lo incontrai di nuovo lì nel cortile. Allora eravamo nell'altro edificio e c'era un altro cortile, e venne da me e mi disse: senta, disse, a proposito, sto pregando per queste 4 richieste da 2 settimane, non è che potrebbe darmi un aggiornamento, cosa è successo? E io disse sì, e lui disse: bene, solo un momento, che giorno era? Oh sì sì, il 12 febbraio, che okay. Scrisse tutto nella colonna di destra ed era un quaderno grande, spirale. Sapete, in seguito mi capitò di andare a casa sua e guardare la sua libreria, e volete sapere una cosa interessante? Sullo scaffale c'erano altri 13 quaderni, tutti pieni, quello era il numero 14. Questo è quello che io chiamo vegliare, sapendo esattamente per che cosa si prega. Sapete, se gli aveste detto: senti Frank, credi che Dio risponda alle preghiere? Sì, di quale tipo vuoi sapere? Sì, ne abbiamo, sapete, ne ho 485 di questo tipo, 796 di quest'altro. Vedete, questo significa vegliare nella preghiera. Non perseverete mai davanti a Dio riguardo a qualcosa che non vi preoccupa, e non prenderete mai davvero a cuore qualcosa finché non avrete compreso il bisogno. E dobbiamo quindi vegliare. Boh, aggiunge poi un ultimo pensiero. Dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Ora, questo è importante, giusto? Sapete, questo è l'atteggiamento giusto. Sapete, anche quando state lottando con Dio, siete riconoscenti perché Egli farà ciò che è meglio. E sapete, questa è la quinta volta nel libro di Colossesi che viene menzionata la gratitudine. È molto appropriato per noi in questo periodo dell'anno. Guardate Colossesi 1:12: rendendo grazie al Padre che ci ha resi capaci di partecipare all'eredità dei santi nella luce, che ci ha liberati dal potere delle tenebre. Qui sta dicendo: siate riconoscenti per la salvezza, siate riconoscenti per la salvezza. Guardate al capitolo 2, versetto 6: così come dunque avete ricevuto Gesù Cristo, il Signore, così camminate in Lui, radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando nel ringraziamento e nel rendimento di grazie. Siate riconoscenti per la vostra salvezza, siate riconoscenti per la vostra crescita. Poi capitolo 3, versetto 15: che la pace di Cristo regni, dimori nei vostri cuori, alla quale siete anche stati chiamati in un unico corpo, e siate riconoscenti. Siate riconoscenti per la vostra comunione, per la comunione che avete con Cristo e con il corpo di Cristo. Siate riconoscenti per la vostra salvezza, siate riconoscenti per la vostra crescita, siate riconoscenti per la vostra comunione, quella che avete con Cristo e con il suo corpo. Versetto 17: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Siate riconoscenti di avere il privilegio di servirlo. Siate riconoscenti del fatto che qualunque cosa facciate possa essere fatta nel suo nome. Siate riconoscenti per la vostra salvezza, siate riconoscenti per la vostra crescita, siate riconoscenti per la vostra comunione, siate riconoscenti per il vostro servizio. E qui nel versetto 2 del capitolo 4 dice: siate riconoscenti perché quando pregate avete la garanzia che Dio risponderà secondo quello che è meglio per voi. Siate riconoscenti. Sapete, qualunque sia la risposta alla preghiera, potete essere riconoscenti, vero? Quando pregate, sapete, cercavo di pensare ora, perché cos'è che dovrei essere riconoscente quando prego? Prima di tutto, la prima cosa è che abbiamo la presenza di Dio, vero? Perché se Egli non fosse presente, non servirebbe a nulla pregare. E quindi ho pensato: oh, qualunque cosa Gli dica o faccia, sì, no, forse, aspetta, qualunque cosa, sono riconoscente che mi stia ascoltando, sono riconoscente per la sua presenza. Il salmista l'aveva compreso questo fatto qui, Salmo 75:1: a te, o Dio, rendiamo grazie perché... perché il tuo nome è vicino, sono semplicemente riconoscente che tu sei qui. Qualunque sia la tua risposta, è semplicemente meraviglioso poter parlare con te. La seconda cosa a cui ho pensato è che non sono solamente riconoscente per la presenza di Dio, ma anche per la sua provvidenza, vero? Sapete che non esiste una preghiera che non riceva mai risposta? Egli dà sempre una risposta, sempre, sempre, sempre. Ed io sono riconoscente per quello, che Egli provvede sempre il pane ed il luogo dove posso vivere, provvede sempre alle necessità della vita, e questa è la sua promessa, ed io sono e sarò sempre riconoscente. E forse sto chiedendo cose che vanno oltre le necessità, ma allo stesso tempo posso essere riconoscente sapendo che le mie necessità saranno soddisfatte. E mentre prego, non sono solamente riconoscente per la sua presenza, per la sua provvidenza, ma anche per il suo perdono. Romani 6,17, siano rese grazie a Dio perché mentre un tempo eravamo servi del peccato, siamo diventati servi della giustizia. Sono riconoscente che mi abbia salvato. E poi ho pensato a qualcosa che in un certo senso riassume il tutto. Sono riconoscente per tutte quelle cose, per tutte le cose che vi ho mostrato in Colossesi, ma penso che la cosa che è veramente entusiasmante è che siamo riconoscenti per le sue promesse. È una cosa che mi entusiasma quando leggo 1 Corinzi 15,57, grazie siano rese a Dio che ci dà sempre, che cosa? La vittoria. Mamma, questo sì che è entusiasmante, vero? Posso pregare qualunque sia la risposta, comunque sia il modo in cui Dio operi, che sia che io esca come Giacobbe o zoppicando, che sia che mi costi la vita o la vita di qualcuno intorno a me, posso uscire sempre dicendo che la vittoria è mia, sempre. Perché? Perché tutte le cose cooperano al cosa? Al bene, vero? Questo è lo scopo di Dio per me, sempre. 2 Corinzi 2,14, grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce al trionfo. Non possiamo perdere nella preghiera. Forse non otterremo mai quello che avremo chiesto, ma non perderemo, perché Dio sa che quello che ci ha dato è meglio di quello che abbiamo chiesto. Quindi qualunque cosa accada, siamo riconoscenti. Questo non cambia mai. E quindi Paolo ci sta dicendo qualcosa di molto importante sulla preghiera. Sta dicendo, ascoltate, pregate. E quando dico pregate, intendo dire pregate. Mettetevici dentro con tutto voi stessi e lottate. Mettetevici dentro con tutto voi stessi e perseverate. E continuate a bussare finché non vi dà il pane. Tenete duro finché non sarete benedetti. Oh, se un vicino poco generoso, egoista e senza cuore, per il quale un po' di riposo fisico conta più del bisogno di pane di un amico, può essere indotto a concedere un favore di cui c'è urgente bisogno soltanto grazie all'insistenza? Se l'appello persistente di una vedova in difesa può strappare ad un giudice dal cuore duro e senza scrupoli quello che il suo cuore desidera, quanto più le nostre richieste, se presentate con la stessa fedeltà e perseveranza, otterranno da Dio ciò che chiediamo, da quel Dio che per carattere è esattamente l'opposto del vicino indifferente e l'opposto del giudice empio. Oh, il chiaro insegnamento della parabola è che Dio interverrà perché ascolta sempre al suo servo fedele. Oh, l'uomo nuovo ha una bocca nuova? E la bocca nuova dell'uomo nuovo ha un nuovo modo di parlare. Ed il nuovo modo di parlare è il linguaggio della preghiera. Preghiamo. Padre, questa sera veniamo alla tua presenza con grande franchezza, non per nostro merito, veniamo per mezzo del sangue di Gesù Cristo, il quale ha detto avete accesso. E quindi questa sera veniamo, Padre, e la preghiera dei nostri cuori è prima di tutto che possiamo vedere le nostre vite conformarsi all'immagine di Gesù Cristo. E Padre, qualunque cosa quello richieda, qualunque sia il prezzo da pagare, fallo. Se dovessimo uscirne zoppi, se dovessimo uscirne spezzati, se dovessimo uscirne avendo perso qualcosa che c'era caro, ne usciremo conformati a Gesù Cristo e quello vale completamente la pena. Padre, noi preghiamo che tu ci insegni di nuovo a perseverare nelle nostre preghiere. Insegnaci quello che Paolo cercava di aiutarci a comprendere, che deve esserci un impegno totale alla preghiera e a pregare con perseveranza, a riversare i nostri cuori ora dopo ora, giorno dopo giorno, a supplicare per il prossimo, per gli altri e soprattutto a supplicare per la tua gloria. Oh Padre, ci rendiamo conto veramente, io mi rendo conto che il motivo per cui non persevero nella preghiera è che, immagino in realtà non mi importa poi così tanto che la tua gloria sia ogni cosa o che il bisogno del mio prossimo venga soddisfatto. Salvami dalla superficialità della preghiera ed insegnami veramente a preoccuparmi, veramente, a pregare, veramente, affinché io possa vederti e possa vedere la tua manifestazione. In tutta la tua maestà, in tutta la tua gloria, come un Dio pieno di grazia, amorevole, misericordioso, che ascolta il grido dei suoi figli. Padre, insegnaci a vegliare, a vedere i bisogni nella vita delle persone che ci circondano, a vedere i bisogni in tutto il mondo e a vedere i bisogni proprio qui alla Grace Church, a vedere i bisogni dei fratelli e delle sorelle e nelle altre chiese della nostra comunità, del nostro paese, del nostro mondo, e ad averne cura e a pregare. Oh, abbiamo così tante informazioni nella scrittura, eppure ci sentiamo come discepoli ancora a livello più elementare. Dovremmo quindi dire: insegnaci a pregare, Signore. In qualche modo abbiamo perso tutto questo nella compiacenza di una società troppo viziata, troppo immersa nel lusso e nella comodità. Insegnaci a fare a meno di certe cose affinché possiamo cercarti. Grazie Padre per averci dato una bocca nuova, affinché possiamo avere un nuovo modo di parlare, la comunione con te. E preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.